colazione.
Ascolta che tu, radiazione, fatti contaminare da radiazione.
Down my cheek as if 'tis all.
di testa, ascolta Radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. 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 Pericolo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radiazione.
Buongiorno, buongiorno. Siamo pronti anche oggi alla rassegna.
Benvenuti finalmente a questa nuova rassegna stampa. Sono ritornati tra i migliori conduttori di Radiazione.info, quelli del venerdì.
Quelli del venerdì, esattamente.
Oggi 8 gennaio 2016, 9:49, scusateci per il ritardo, ma...
A causa della nostra incapacità... un po'.
Sì, forse anche molto.
È un po' di autocritica, fa sempre bene.
Qualche istante di colonna musicale funk e siamo subito da voi e con voi per le notizie provenienti dalla nostra città, per poi spostarci a livello nazionale e internazionale, come di consueto.
Restate in ascolto.
E allora eccoci in diretta su radiazione.info, come annunciato poco fa, iniziamo a darvi delle notizie provenienti da Padova, in particolare su quello che è successo ieri, in seguito al calo delle temperature sovrapposte al cambio di orari del trasporto su gomma a Padova. E insomma, il risultato è stato, come titola Il Mattino, il giorno nero.
Gelo e bus il giorno nero. Rientro da incubo per i padovani e non solo. Cambiano gli orari, ritardi e corse saltate, ghiaccio sulle strade. Tutto a posto? Perfetto. Andiamo a leggere. Lastre di ghiaccio su strade, marciapiedi, autobus volatilizzati e tram in ritardo per diverse ore. Gelo nelle aule scolastiche. Neanche il migliore degli sceneggiatori avrebbe potuto immaginare un incubo peggiore per i padovani al rientro dalle vacanze natalizie. Insomma, c'è andata molto bene, c'è andata molto bene. Tormenta iniziata dalle prime ore del giorno, quando molti automobilisti si sono messi sulla strada per andare al lavoro. Tempo di toccare il freno e rendersi conto che governare l'auto era quasi impossibile. Decine e decine, infatti, gli incidenti. Fortunatamente nessuno con gravi conseguenze, nessuna traccia di sale sulle strade. Una gelata non prevista, si è giustificato l'assessore alla manutenzione Alain Luciani. Questa è la prima volta che l'ho visto in televisione, comparso dal nulla. Lo stesso vale per le strade provinciali e regionali. Non è andata meglio agli studenti e a chi scelto il trasporto pubblico. Un pasticcio sui turni degli autisti, nel giorno dell'ennesima rivoluzione di linee e orari, ha provocato il blocco della circolazione degli autobus nell'ora di punta della mattina. Più di 30 corse saltate e Bus Italia che non può far altro che esprimere immediatamente e sincere scuse a tutti gli utenti.
Per l'ennesima figura di merda che ha fatto.
Una situazione su cui l'amministrazione però vuole fare luce con l'assessore alla mobilità Stefano Grigoletto.
Il migliore!
Che ha disposto un'indagine a disposto interna. Come se non bastasse, gli studenti che faticosamente sono riusciti a raggiungere la propria scuola hanno trovato le aule fredde. Gelide perché la provincia responsabile dell'accensione e del riscaldamento degli istituti, per questioni di risparmio energetico e di inquinamento, ha avviato le caldaie solo poche ore prima della campanella. E così in diverse scuole superiori del Padova, si è fatto lezione con 11 gradi e i cappotti addosso. L'incubo è passato, ma non le polemiche. Che fortuna che sono uscito dalle superiori. Ora tocca alla politica discutere di provvedimenti e responsabilità. Insomma, questo è quello che ci si è visti affrontare da chi ha vissuto la città in questi giorni e soprattutto chi la vive con il trasporto pubblico o il poco che ne rimane. E, diciamo che oltre ai disguidi che c'erano,
un bel servizio insomma per l'ente pubblico, un bel servizio.
Cioè, oltre ai disguidi che c'erano avuti con Bus Italia per la questione del cambio delle linee, adesso si è messo pure il freddo, il gelo e il vaffanculo. Insomma, questi tagliano perché non c'hanno più sorti, però evidentemente non possono tagliare ciò che è intagliabile. Bene.
Invece dalla parte degli autisti, anche loro in difficoltà attraverso turni e disservizi in seguito a questo cambio di programma d'orario, è stato proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti appunto di Bus Italia, quindi ex APS. Spiegano i sindacati: basta con i disservizi agli utenti e con i disagi per i lavoratori. Dopo le ferie natalizie sono iniziati i nuovi turni. Questo in coincidenza con le riprese delle attività lavorative e scolastiche. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto i nuovi turni. La nostra commissione sindacale ha lavorato giorno e notte per verificarne la sostenibilità. Da un'analisi approfondita è risultato evidente che sono del tutto impraticabili. Eravamo quindi sicuri del risultato finale, di servizi all'utenza e confusione degli autisti, i quali, dopo un'ora di presa di servizio, non avevano ancora disposizioni su che turno fare. Cazzo, viviamo proprio in un paese all'avanguardia. Abbiamo richiesto un incontro urgente al comune e all'azienda e attivato lo stato di agitazione dei dipendenti. Quello che è successo ieri non deve essere dimenticato, sottolinea Toglio della CGIL. Sono saltate tantissime corse. Sia gli amministratori di Borsa Italia che quelli del comune, se vogliono recuperare credibilità, devono mettere in campo una robusta cura di cavallo. La nuova organizzazione del lavoro è assurda e schizofrenica. Salterà ogni volta che piove o c'è qualche ritardo. Comune e Borsa Italia si stanno rivelando totalmente inadeguati. Effettivamente la pratica dimostra veramente la completa inefficienza degli assessori che si occupano di questi servizi, come il grande Stefano Grigoletto e questa nuova azienda chiamata Bus Italia.
Diciamo che il problema forse è che più del comune è l'azienda, i soliti avvoltoi dei partitini si buttano contro il comune, soprattutto da PD e Padova 2020, però credo che pur con un Ivo Rossi o un qualsiasi Roberto Fiore, come si chiamava quello di Padova 2020? Fiore di cognome comunque. Sì. Non Roberto, di sicuro, sarebbe successa una situazione del genere, quindi è un disservizio che parte dall'interno di un'azienda, di una municipalizzata. Cosa possiamo dire altro? Niente, facciamo una piccola pausa musicale in nome della prossima notizia e ci rivediamo fra poco. You gotta know that the water is pure, and we don't even know the color of the water. How much more the color of a human being? It's purer than the color of the water. So dig it. Dig yourself, really. And be natural. Get yourself together. Be kind. Love each other. The way you love yourself. The end is coming so soon. We gotta be well. We gotta be clean. We gotta be nice to each other. The world wants everybody to be clean. The creator wants that. He made everything clean. E per approfondire la notizia, adesso abbiamo appena scorto un articolo che riguarda appunto le scuole e come scuola soprattutto lo scalcerle, e quindi parola a lei.
Fortunatamente qualcuno si incazza di fronte a questo azzeramento dei servizi per gli studenti a fronte dei soldi che le proprie famiglie devono investire per il cosiddetto diritto allo studio. Comunque, fortunatamente, dicevamo, ieri sono alzate alcune proteste, in particolare nell'istituto Scarcerle. Nella stessa situazione anche le altre superiori, perché la provincia aveva attivato il riscaldamento solo poche ore prima. Questo a pagina 6 del Mattino, come avevamo anche accennato poc'anzi. 11 gradi non sono certo la temperatura ottimale per stare seduti tutto il giorno in aula, e forse neanche 15 o 18 gradi. Queste sono le temperature che si sono registrate ieri mattina in diversi istituti superiori cittadini. Dopo le due settimane di vacanza, in cui gli impianti di riscaldamento sono rimasti spenti, il rientro in classe per migliaia di alunni è stato piuttosto traumatico. All'istituto Scarcerle di Via delle Cave, gli studenti maggiorenni di due classi quinte erano così infreddoliti che hanno deciso di firmarsi la giustificazione e uscire da scuola un'ora prima. Il termometro alle 9 segnava 11 gradi. E pensare che presso i genitori, già a dicembre, si erano preoccupati di mandare una lettera alla provincia in cui chiedevano che il riscaldamento...
Scusateci, pensare che i presidi dei genitori già a dicembre si erano preoccupati di mandare una lettera alla provincia, benissimo, in cui chiedevano che il riscaldamento post vacanze natalizie fosse riattivato almeno 24 ore prima del rientro in classe degli studenti. La richiesta è motivata dal fatto che lo Scarcerle è un complesso edilizio di grandi dimensioni e ogni anno gli studenti e gli utenti dell'intero personale scolastico, oltre 1500 ragazzi, tutto il personale non docente e docente, patiscono al rientro delle vacanze natalizie l'estremo disagio causato dalla fredda temperatura. Nonostante le nostre richieste, anche quest'anno si è ripresentato il solito problema. Sottolineato questo Mario Colombo, il professore di fisica e matematica a scuola. Soprattutto nei laboratori, i ragazzi che sono costretti a togliere il giubbotto e indossare il camice hanno freddo, per non parlare del personale che è venuto a scuola nei giorni in cui era chiuso e che si è trovato a lavorare anche con 7 gradi. Diciamo che è una situazione un po' da incubo, sapendo che una lezione media dura un'ora, figurate stare 2 ore fermi a ascoltare un tipo che parla a 11 gradi col giubbotto. Non è una sensazione molto bella, anzi, dopo i primi 20 minuti credo che qualcuno perderebbe l'attenzione. Più o meno nelle stesse condizioni anche i ragazzi di Marconi, Ruzza, Tito Livio, Valle e Fermi, quindi in giro un po' per tutta Padova, anche al centro soprattutto. Ogni volta che torniamo dalle vacanze abbiamo sempre questo problema. Dovrebbero riscaldare la scuola almeno un giorno prima, ha detto Aurora Scala, preside del Tito Livio. No, la Scala no. Come spiega... Scusate, ho brutto la porta con quella persona. Come spiegano dalla provincia, infatti, il riscaldamento negli istituti superiori è stato riacceso la notte prima dell'inizio della scuola per una questione di risparmio, ma anche di emissioni. L'alternativa sarebbe stata accendere 4 giorni prima e a vuoto, con tutto quello che comporta, ha spiegato Davide Giannella, consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica. Diciamo che vogliono risolvere il problema con la questione, col dilemma, anzi, più che questione ambientale, e così non rischiare nulla. Beh, diciamo che è una posizione abbastanza stabile alla messicana. Wife and 9 children. The only thing they have to eat each and every day is a bowl of chili. Now he leaves home on Monday and don't come back till Sunday. He's been around. I'm talking about a man called Brother Brown. Is that the way to treat a woman? Now I know the man as well as myself. If he's hurt anybody, it's only been himself. Now the man's got a hang up, and there's no doubt. He goes out hustling and leave his family to do without. Now Brother Brown think he's got his stuff together. He's supposed to be a gambling man, raised in a whole lot of sand. Look here. Is that the way to treat a woman? Is that the way to treat a woman? Is that the way to treat a woman? For dying children, yeah, yeah, yeah. Brother Brown, wake up. Get back. Jack, you fucking dude. What you doing? Think about your wife and your children. Brother Brown, get it right. Get it right. Brother Brown.
Love.
10.07, sempre insieme a voi, insieme a radiazione.info. Continuiamo a darvi qualche altra info su quello che avviene nella nostra progressista Padova. Oggi un po' di brutte notizie, non che nei giorni scorsi ci sia stata molta positività, ahimè. E in continuità con quello che è avvenuto nei giorni scorsi, parliamo di mala sanità, in questo caso con le tragiche notizie non solo in realtà da Padova ma anche in altri capoluoghi, dove alcuni bimbi, alcune mamme non sono riuscite a superare il parto, insomma sono morte. E oggi altra notizia, il titolo non è mala sanità ma ospedali in sofferenza, e niente posto, separati mamma e bebè. Mi fa sempre un certo effetto parlare di queste notizie, perché nel 2015 parlare di separare un bimbo dalla propria madre perché non c'è posto, insomma, mi sembra che parli più di molto altro su come siamo messi, su come è messo il servizio pubblico per la popolazione. Manca lo spazio nel reparto, così dice il Mattino, dei bimbi nati prematuri. Il piccolo è stato portato a Mestre, la madre è rimasta a Padova. Mamma e figlio divisi subito dopo il parto, perché in ospedale non c'è posto. Succede all'ospedale di Padova, una delle realtà più rinomate e all'avanguardia d'Italia, addirittura. Il bimbo, che doveva nascere a metà febbraio, è venuto alla luce prematuramente, il 5 gennaio, 3 giorni fa. Ovviamente il piccolo è arrivato con più di un mese di anticipo, doveva essere necessariamente ricorrere alle cure mediche e all'utilizzo dell'incubatrice. E qui è sorto il problema. I posti nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale, che sono 29, erano già tutti occupati. L'unica soluzione era quella di trasportare il neonato in un'altra struttura. Le alternative date dai medici sono state due: l'ospedale di Mestre oppure l'ospedale di Ferrara. E così il bimbo, per questioni di vicinanza alla nostra città, è stato trasferito a Mestre. A lasciare perplessa la famiglia è stato il fatto che la mamma, una trentenne padovana, è rimasta ricoverata a Padova. Come il neonato, anche lei dovrà rimanere in ospedale per un periodo che dovrà essere stabilito dai medici, valutando le proprie condizioni di salute. La durata non è stata ancora stabilita, per ora sono passati 3 giorni. 3 giorni dal giorno del parto, 3 giorni in cui la mamma, come accade a tutte le neomamme, avrebbe voluto stare accanto al suo piccolo, o quantomeno vederlo anche attraverso un vetro. Sapere di essere comunque vicino a lui, anche perché insomma si sa che il primo rapporto, alla prima vista, il primo contatto tra la mamma e il proprio figlio è essenziale, no? E questo non è l'unico caso di separazione di madre e figlio appena nato. Ci sono stati infatti diversi casi in cui, sempre per questione di spazio, i bimbi hanno dovuto essere trasferiti in altre strutture, lontani dalle loro mamme. Il problema dei posti nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Padova era già venuto a galla qualche mese fa, durante la giornata mondiale della prematurità. Ad esporlo erano stati sia i dipendenti dell'ospedale, sia i genitori di bambini nati prematuri, che spiegavano addirittura come i medici fossero costretti a fare lo slalom tra macchinari e parenti in spazi angusti. Insomma, quando lo spazio c'è, il più delle volte le condizioni non permetterebbero né ai medici di lavorare bene, né ai genitori di trovare la giusta privacy. Una difficoltà questa che esisterebbe in altre realtà da molto tempo, almeno da 15 anni, ossia da quando il reparto è stato trasferito nel vecchio nido della clinica ostetrica. Una soluzione che doveva essere provvisoria, ma che è diventata definitiva con tutti i disagi che comporta. I genitori dei bambini prematuri, tramite l'associazione Pulcino, che li riunisce, esasperati, avevano anche scritto una lettera all'azienda ospedaliera, alla regione e al comune. Fermo restando che ci riteniamo assolutamente fortunati di essere stati accolti, in questo momento così difficile per le nostre famiglie, in un reparto clinicamente così evoluto, specializzato e preparato, dove i nostri figli hanno trovato cure assolutamente molto competenti e amorevoli da parte di medici e infermieri, ci siamo chiesti come mai l'azienda ospedaliera e le istituzioni venete non abbiano potuto dedicare a un reparto così prestigioso ed avanzato gli spazi, l'organizzazione, le attrezzature e il numero di operatori sanitari che sarebbero necessarie per una migliore qualità della cura, si legge in uno stralcio significativo della lettera. Noi ci auguriamo ovviamente che questa neomamma si possa ricongiungere il più breve tempo possibile con il proprio piccolo, e insomma, risottolineando come la mancanza di una sanità adeguata sia ancora, insomma, un obiettivo da raggiungere. Ogni tanto ci chiediamo se ci ascoltate, amici e amiche, per notizia, per l'ottima musica che mettiamo, ma noi ci siamo sicuri che la risposta sia per tutti e due.
No, non è vero.
Da Padova andiamo, andiamo al confine con Trento, con Trento, parlando della Valsugana.
Valdastico.
Barra Valdastico. Ma c'è anche la Valsugana qua, da qualche parte, l'avevo scorta, vi giuro che l'avevo scorta. Vabbè. Il ministro chiama Rossi, presidente della provincia.
Il ministro chi?
Il ministro Del Rio.
Bravo.
Grazie. Richiama Rossi, presidente della provincia, a rispettare gli accordi UE. Rinnovate la concessione per la A22 e più di un miliardo per il tunnel del Brennero.
Un miliardo e due? Per il caro tunnel. Ma andiamo a leggere la notizia. La Valdastico Nord va completata, questa è la direttiva del governo che vuole completarla, non gli basta quello che stanno facendo in Piemonte, ma dopo aver dato il via libera al CIPE, al progetto per collegare la A22 da Piovene Rocchette a Rovereto, richiama all'ordine la provincia autonoma di Trento, da sempre contraria alla PRB. Perché cosa collega la PRB? Sai che cioè, la Brebemi che è Brescia, Bergamo, Milano. La PRB è... non mi ricordo. Un paio di giorni fa il ministro delle infrastrutture ha interrotto le sue vacanze per incontrare Ugo Rossi, presidente della provincia, e gli assessori Mauro Gilmozzi, Alessandro Olivi, il senatore PD, Giorgio Tonini. Così tanto per bere qualcosa e fare due ciaccole. Il confronto è stato quanto mai decisivo perché Del Rio non ha lasciato spazio a equivoci. Perché vogliono questo cazzo di completamento dell'autostrada Valdastico, pur essendoci diversità di vedute, perché non bisogna venir meno ancora con questa stessa storia agli impegni assunto con l'Unione Europea e a livello istituzionale. Come per la TAV, se volete ricordare, andava avanti dicendo è un impegno che abbiamo preso con l'Unione Europea, fino a che la Francia non si è tolta dai coglioni, continuava sta storia dell'impegno con l'Unione Europea, l'impegno con l'Unione Europea, e anche qua vanno avanti simil grado. Questo Graziano Del Rio dice appunto che il lavoro del comitato paritetico va avanti bene, il corridoio fra Veneto e Trentino è previsto dalla pianificazione regionale e va pensato e valutato fino in fondo. Il nodo di Trento è articolato su più fronti. L'altopiano di Folgheria rischia un impatto devastante, e sarebbe un peccato, con il tunnel della A22 e l'innesto con Rovereto si presenta assai problematico, tanto che Rossi e il PD hanno chiesto come priorità la terza corsia da Verona fino al valico del Brennero per smaltire il traffico merci dei TIR. Bellissimo. Il piano del governo è invece completamente diverso. E Del Rio ha garantito che il 14 gennaio verrà rinnovata la concessione, dalla quale dipendono 2 miliardi di incassi per il territorio e 1 miliardo e mezzo di investimenti decisivi per sbloccare opere come la Cispadana, la Ferrara Mare, la Campo Galliano Sassuolo, in cui la A22 è coinvolta. Io non voglio chiedere dove cazzo li tirano fuori questi dati di soldi, però sarebbe anche carino. In ballo c'è anche la Nogara Mare, che l'A4 Holding pensa sempre di realizzare con un project, ma la priorità resta il tratto nord. Insomma, bel casino. Fatto sta, e riassumiamo tutto qua, aspettate un attimo. La Valdastico nel frattempo si è allungata verso sud in direzione Rovigo con i caselli di Agugliaro, Noventa Vicentina e Santa Margherita d'Adige, ma il traffico che sale dalla A13 Bologna-Padova transita ancora per la A4 Serenissima, la mia carissima strada. La vera sfida sta tutta qua: spostare il transito sulla PRB e dribblare la zip di Padova. Ci vogliono dribblare, hai capito? Questi stronzi, povera Padova. Quindi niente, tanto per chiudere e non leggiamo tutto quanto, leggiamo soltanto altre cose. Del Rio è andato da Trento e gli ha detto state zitti, mo ve costruiamo anche a voi una bella opera gigante, così ci facciamo felice il premier.
Piaccia o non piaccia?
Piaccia o non piaccia, perché non è che le ha detto dovete cambiare idea, gli è arrivato dicendo noi abbiamo già rinnovato le concessioni della A22, quindi cioè... Cosa sei andato là a farci? Cioè, hai già deciso, brutto coglione.
Ma la facciata democratica la devono mantenere, no?
E continuano con Del Rio ammesso sul tavolo, cioè gli sta dicendo: guarda che noi abbiamo già deciso, quindi fatela piacere. Il completamento del tunnel ferroviario del Brennero, decisivo per l'alta velocità. Ta-tac, eccolo là. La legge di stabilità e il CIPE hanno sbloccato ingenti risorse a favore di reti ferroviarie italiane, 8 miliardi e 300 milioni, più altri 9 previsti dalla finanziaria per il 2016. Capite? Si taglia da tutte le parti, però 8 miliardi si spendono volentieri per un cazzo di tunnel. Per un cazzo di tunnel. Fra che cosa? L'Italia e la Germania? L'Italia e l'Austria? Non ci vogliono vedere, nessuno ci vuole vedere. Perché?
E intanto noi siamo alla fermata dell'autobus al freddo, che non c'è nemmeno, non c'è una, perché non c'è nemmeno gli autobus che passano.
Per costruire un cazzo di tunnel, intanto avete già deciso che il trasporto in Italia va su gomme e costruite i treni. Si tratta di 1 miliardo. Che cosa? Ah no, il quarto lotto del tunnel, attenzione. Due finanziamenti, quelli che stavo dicendo, consentiranno di sbloccare i fondi per il quarto lotto del tunnel. Io non so come fanno questi ragionamenti, guarda. Un altro 1 miliardo e 250 milioni. Insomma, si vanno a spendere 20 miliardi di euro per un cazzo di tunnel. È una cosa tremenda, assurda. Il CIPE darà il via libera a inizio anno e poi si partirà con i bandi di gara. I lavori vanno conclusi nel 2025. Hanno già deciso tutto. Nella TAV di cui stiamo parlando, attenzione, rullo di tamburi, c'è anche la TAV Brescia-Verona-Vicenza-Padova. Tac.
Utilissima qua, utilissima.
Con la città berica che ha cambiato le carte in tavola per la nuova stazione e il tunnel in Monte Berico, hanno cancellato i progetti perché i 3 miliardi promessi sono ancora fermi a Roma. Ultimo flash su Trento: Del Rio ha garantito 50 milioni per elettrificare la Valsugana da Padova a Trento. Ecco dove hai letto Valsugana. E collegare il sistema con il treno delle Dolomiti, no, Dolomiti, scusate, con la N, che dovrebbe collegare Cortina con Dobbiamo.
Eccezionale sto giornalista, una licenza elementare.
Cortina con Dobbiamo, città di Dobbiamo, città fedele al Duce, Dobbiamo obbedire, Dobbiaco, Feltre e Belluno. Per passare alle parole e ai fatti, ci vorranno altri 40 anni? Beh, speriamo di sì.
Lo scrivo Bellucco.
Bellucco. Bene, questa piccola notizia del cavolo, in cui si prospettano altre devastazioni, saccheggi e quant'altro. Noi facciamo una piccola pausa musicale perché. Perché è notizia assurda. Cosa posso dirvi? Dai, ci sentiamo fra poco.
avevamo dato notizia di come gli autisti di Bus Italia a Veneto sono in stato di agitazione dopo la giornata traumatica di ieri, sia per loro che perché hanno saputo i propri turni giornalieri solo un'ora dopo l'inizio del proprio servizio, sia per gli utenti. E rimane in tema di trasporti, leggiamo un aggiornamento su quanto sta avvenendo in provincia di Desenzano sul Garda con la lotta dei facchini della Penny Market, una delle grandi distribuzioni. E su Facebook leggiamo: terzo giorno di picchetto e di blocco dei camion al Penny Market di Desenzano. Il prefetto ha oggi intimato ai facchini di tornare a lavorare e fare 2 settimane di straordinari, una proposta inaccettabile. Beh, mi sembra anche poco definirla inaccettabile. Il picchetto continua con il probabile arrivo di camionette della polizia avvistate fin dal pomeriggio. E i compagni, i lavoratori, a tutti coloro che vogliono raggiungere il picchetto di lotta o che sono in prossimità, di accorrere tutti e portare solidarietà. Attenzione, perché abbiamo un aggiornamento di meno di 2 ore fa. Il picchetto dei lavoratori della Penny Market, di cui avevamo proprio ora dato notizia, è stato caricato pochi attimi fa e sgomberato. Diversi lavoratori in stato di fermo già al commissariato di Desenzano del Garda. E forza dell'ordine contro i lavoratori, si legge sulla pagina di Radio Onda d'Urto, la radio di lotta della Lombardia. E lavoratori Sicobas, auto-organizzati, compagni e compagne del centro sociale Magazzino 47, collettivo Gardesano Autonomo, incordonati a terra, diversi fermati. Quindi l'aggiornamento è purtroppo quello che speravamo di non dare. Il picchetto è stato caricato, sgomberato appunto sgomberato, diversi lavoratori fermati. A breve proveremo a metterci in contatto con qualche compagno lì della zona per darvi notizie più aggiornate, sperando che la situazione non sia più grave di quella che sembra.
solo un piccolo aggiornamento, perché adesso stiamo guardando il video della, dell'attacco delle forze dell'ordine, dove appunto si vedono i lavoratori, i compagni del collettivo Gardesano Autonomo e del magazzino 47 incordonati a terra e una ventina, no, una decina, una dozzina di poliziotti che a forza, è anche quanto grottesco e paradossale, che cercano di staccarli ma non ce la fanno. Abbiamo visto pure, oltre a Digos, anche il sindaco, credo di Desenzano.
Il sindaco fianco a fianco a Digos e Cellerini, no, in assetto antisommossa.
Sì, oltre a quello, no, il sindaco non era in assetto antisommossa, ma a cercare di tirare fuori e staccare i personaggi, sì, i personaggi, i lavoratori e i compagni. Quindi restati in ascolto e adesso proviamo a collegarci con alcuni di loro. Ci riusciamo.
Di riuscire a collegarci con Desenzano sul Garda per avere delle notizie in tempo reale su quanto è avvenuto proprio poche decine di minuti fa con ingenti forze dell'ordine che hanno caricato con violenza e sgomberato e arrestato i lavoratori, i facchini della Penny Market, il quarto giorno di resistenza per i propri diritti, per rivendicare i propri diritti, E leggiamo un post, un aggiornamento su Facebook del collettivo Gardesano Autonomo di 50 minuti fa. I lavoratori hanno posto una resistenza passiva, scrivono, sedendosi per terra. Un facchino è stato male durante le tensioni, intervenuta un'ambulanza. Intanto è nato un presidio solidale fuori dal commissariato di polizia di Desenzano per chiedere l'immediato rilascio dei quattro compagni portati in caserma. Per cui ci sono quattro compagni attualmente in fase di fermo. Anche da parte nostra, ovviamente, massima solidarietà ai lavoratori e ai compagni di Desenzano. Quello che è avvenuto è di una gravità inaudita. Purtroppo non è la prima volta che i padroni rispondono con violenza ai lavoratori, servendosi del proprio braccio armato, qual è la celere. Rimanete in ascolto su Radiazione, mettiamo un po' di musica e riprovando a collegarci telefonicamente con Desenzano.
siamo riusciti alla fine ad avere un collegamento con Desenzano, quindi tempo e tecnico di metterci in contatto con i compagni e partirà la diretta per aggiornamenti su ciò che sta accadendo ed è accaduto a Desenzano. Restate con noi. Pronto? 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 Tutto? Mi si alza il telefono rosso così. Pronto? Pronto? Thank you.
11 e un minuto, come annunciato siamo in diretta con una compagna del collettivo Desenzano Autonomo che ci aggiorna su i fatti gravissimi di questa mattina con lo sgombero contro i lavoratori in picchetto del Penny Market. Ciao Paola e benvenuta a Radiazione.
Ciao a tutti e tutte, stamattina è stato sgomberato il presidio che andava avanti da 4 giorni fuori dal magazzino del Penny Market a Desenzano del Garda e sono intervenute 4 camionette della polizia e varie volanti e i presidianti hanno deciso di fare resistenza passiva, ma nonostante questo i poliziotti sono intervenuti con delle cariche portandone via 4 in commissariato e un altro è stato portato via dall'ambulanza perché si è sentito male. E attualmente i 4 compagni che sono stati portati in commissariato sono ancora in commissariato ma dovrebbero essere rilasciati a breve. E nel frattempo il picchetto si è spostato appunto fuori dal commissariato per portare solidarietà ai 4 che sono all'interno.
Al picchetto davanti al commissariato sono presenti sia compagni sia lavoratori?
Sia i lavoratori che i compagni provenienti sia dal centro sociale Zanzanu che dal magazzino 47 da Brescia.
Ok, e dicevi che c'è un compagno o un lavoratore al pronto soccorso in questo momento? E ci puoi anche spiegare brevemente, Paola, quali erano i motivi che avevano portato i lavoratori a organizzare questo picchetto giorno e notte e ormai da 4 giorni?
Sì, da diversi mesi i lavoratori del Penny stavano facendo picchetti periodicamente per ottenere delle condizioni di lavoro migliori in quanto avevano modificato il contratto, alcuni sono stati licenziati e sembrava che fossero giunti ad un accordo nel mese di ottobre, ma si è notato che non, l'accordo non è stato rispettato, per cui da 4 giorni adesso sono tornati a fare questo picchetto che è stato sgomberato. In ogni caso loro hanno intenzione di continuare a lottare nonostante lo sgombero di stamattina e di ricominciare a presidiare fin dai prossimi giorni.
E questi lavoratori sono sostenuti da qualche sindacato di base?
Sono sì, sostenuti dal sindacato Sicobas.
È un sindacato che da molti anni ha sostenuto le lotte dei facchini. E, i facchini invece di Desenzano sono tutti immigrati o ci sono anche italiani con loro?
Ci sono sia italiani che stranieri.
Ok Paola, se non hai altri aggiornamenti o appuntamenti da rilanciare per la giornata di oggi, magari per i nostri ascoltatori o qualcuno che ha intenzione di muoversi verso Desenzano, vai pure.
A passare a trovarci al centro sociale occupato Zanzanu in via Zamboni a Desenzano del Garda in località Spiaggia d'Oro, siamo sempre aperti. Oggi ci sarà una giornata dedicata al diritto all'abitare in cui abbiamo invitato varie realtà per la casa da tutta Italia. Domani invece ci sarà un concerto punk hardcore se volete venire a divertirvi e per la prossima settimana ci saranno molte altre iniziative che non ci sgomberano e speriamo più tardi possibile. Grazie a voi di avermi chiamato e a presto.
Ok, grazie a te Paola, un saluto a tutti e se ci sono aggiornamenti ci risentiamo.
Va bene, grazie, a presto.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
11:12, sempre in diretta su radiazione.info. Ci siamo appena collegati con la compagna di Desenzano che ci ha raccontato quello che sta avvenendo, che è avvenuto e che sta avvenendo oggi in provincia di Desenzano con lo sgombero violento del picchetto dei lavoratori dei facchini del Penny Market e del presidio di solidarietà che si è formato immediatamente al commissariato in attesa del rilascio dei quattro lavoratori fermati. Andando avanti con la rassegna e naturalmente continuando a seguire i fatti gravissimi di cui vi abbiamo dato notizia, e passiamo a un altro argomento, ma sempre rimanendo in tema di repressione contro le lotte. E domani, sabato 9 gennaio, alle 17:30 alla mensa Marzolo Occupata, si terrà un dibattito assieme ad alcuni imputati del processo contro il movimento fiorentino. È un processo che vede ben 86 compagni e compagne, studenti e studentesse sotto processo per varie lotte politiche, sociali e studentesche articolate dal 2009 e il 2011. È uno dei più estesi, uno dei più grandi processi mai avuti a Firenze, e i compagni hanno da tempo esteso un appello alla costruzione a estendere la solidarietà attorno agli imputati, e domani appunto faranno tappa a Padova, in cui presenteranno anche la manifestazione che hanno promosso per sabato 13 febbraio per la difesa delle lotte sotto processo e la solidarietà ai compagni e compagne inquisiti. Questa inchiesta si articolò attraverso due inchieste, la prima il 4 maggio 2011, dove diversi collettivi studenteschi, medi e universitari furono perquisiti, schedati e in alcuni casi condannati agli arresti domiciliari. E ci furono 22 ordinanze di custodia cautelare, quasi tutti studenti colpevoli tra virgolette di aver partecipato attivamente alle manifestazioni del 2009-2010 contro la riforma Gelmini e per il diritto allo studio, e inoltre contro l'apertura di una sede dell'organizzazione neofascista Casa Pound, contro il progetto di un centro di identificazione ed espulsione in Toscana e contro la presenza dell'onorevole Santanchè al polo di Novoli. Il castello accusatorio, basato su singoli reati, volte a costruire un disegno complesso, è ruotato fin da subito attraverso l'accusa di associazione a delinquere, e in questo modo, con questo reato, la procura è riuscita ad allargarsi a tutte le aree politiche cittadine, quindi dai collettivi universitari ai collettivi studenteschi fino ai centri sociali. Ad essere sotto attacco, come hanno sempre detto i compagni, è stato l'intero movimento fiorentino. Questi fatti non succedono solo a Firenze, succedono anche a Padova e in qualsiasi città in cui studenti, lavoratori o proletari alzano la testa rivendicando i propri diritti. E sarà quindi interessante sapere come questi studenti e compagni fiorentini hanno reagito di fronte alla repressione, di fronte alla criminalizzazione, di fronte all'isolamento che polizia e magistratura voleva creare attorno a loro, sia per prendere spunto e sia per far sentire il nostro sostegno, in quanto insomma se toccano uno toccano tutti. Per cui ricordiamo, domani sabato 9 gennaio 17:30 Mensa Marzolo Occupata al quartiere Portello, assemblea dibattito contro la repressione verso la manifestazione del 13 febbraio a Firenze per la difesa delle lotte e la solidarietà ai compagni sotto il processo, assieme ad alcuni imputati appunto interni a questo iter processuale. A seguire ci sarà anche una cena popolare per sostenere le spese legali di questi compagni.
Siamo giunti agli ultimi 10 minuti di questa fantastica
esplosiva. Agli ultimi sgoccioli!
Gli ultimi sgoccioli dalla città di Dobbiamo. Saluti e soprattutto da Belluco. Andiamo a leggere la rassegna stampa partendo da La Stampa. Andiamo a leggere un paio di prime pagine dei quotidiani
sui fatti internazionali.
E di cosa soprattutto parlano questi cari amici e colleghi giornalisti, giusto? Più che amici, colleghi. La Stampa parte con ovviamente Francia e Libia, l'ISIS fa paura, del sedicente Stato Islamico, Europa battaglia su Schengen, insomma quello che stiamo ascoltando in continuazione. Poi si parla appunto delle liti nell'Unione Europea per quanto riguarda gli accordi di Dublino e Schengen, per quanto riguarda cosa sta succedendo in Ungheria, in Polonia, dove in Slovacchia, in Repubblica Ceca, non ancora, ma credo fra poco, dove appunto si mettono in dubbio già gli accordi che questi paesi hanno preso qualche anno fa con l'Unione Europea per stare dentro l'Unione Europea. Adesso che possono parlare, sono entrati e stanno un po' distruggendo quello che prima si diceva l'unità europea. Appunto si parla di terrorismo islamico, ISIS, jihadisti e robe del genere. Ma notizia che subito dopo, più importante per La Stampa, è le crisi del mercato che adesso quest'ultimo sta subendo a causa della Cina. Col titolo Al dragone mancano i consumatori. E il fatto che i BRICS, cioè Brasile e quei paesi là in via di sviluppo come l'India e molti altri, la crisi che stanno subendo a causa di ciò, perché sono calati i prezzi di petrolio e dei metalli, e si parla poi della Merkel e della Germania, di questo anno nero in cui tutti i problemi stanno venendo fuori a galla per quanto riguarda problemi economici, perché l'economia tedesca non ce la fa più reggere, soprattutto quello che dopo è successo la Volkswagen e la class action che ha mandato avanti l'Unione dei consumatori degli Stati Uniti contro appunto il colosso automobilistico tedesco. Corriere della Sera, prima pagina, non è l'ISIS, ahimè, ma appunto ciò che è successo a Colonia, E il problema a livello politico, sempre che sta, diciamo, convergendo contro la cara Merkel, per quanto riguarda le richieste di parte della popolazione tedesca che vuole espulsioni di musulmani in quanto musulmani dopo i fatti del Capodanno di Colonia. Ovviamente parlano di ISIS e parlano della lenta avanzata dell'occupazione, quindi diciamo fanno spalluccia al nostro premier Matteo Renzi. E ovviamente parlano sempre di Cina, quindi sono questi tre i grandi, come si può dire, argomenti di cui Corriere della Sera e Stampa parlano, cioè della Cina, la Germania e Francia barra ISIS. La Repubblica ancora parla sempre di dell'accadimento che è successo in Francia, cioè del personaggio che ha cercato di entrare con un coltello e dell'esplosivo nel commissariato in Francia, a Parigi, che è stato ucciso. Il problema della clandestinità e dell'immigrazione in Europa e nient'altro, è abbastanza, diciamo, neutrale, tra virgolette, perché sappiamo benissimo che la Repubblica sta da una parte. Il caro giornale, eccola, è andato via, c'è saltata la rassegna stampa, non ci vogliono far vedere il Sole 24 Ore, hanno paura loro stessi di ciò che hanno scritto. Si è bloccato il computer, sapete? Mi fai un attimo di pausa mentre cerco di sistemare il fattaccio? Scusate per questo inconveniente tecnico.
Notizia internazionale prima di salutarci, la diamo sempre dal mattino cartaceo. Andiamo in Yemen, dove Teheran accusa l'Arabia Saudita di aver messo delle bombe sulla propria ambasciata. Un altro gradino è stato salito nell'escalation di provocazioni tra Iran e Arabia Saudita, quando Teheran ha accusato Riyadh di aver colpito deliberatamente con un raid aereo la sua ambasciata a Sana'a, capitale dello Yemen, ferendo alcune guardie. Ma un giornalista dell'agenzia AP, recatosi sul posto, ha detto non aver notato alcun danno all'edificio. Intanto, mentre anche la Somalia ha preso ieri le parti di Riyadh, rompendo le relazioni diplomatiche con la Repubblica Islamica Sciita, un alto dirigente saudita ha escluso nel modo più assoluto che la disputa possa portare allo scoppio di un conflitto aperto tra i due paesi. Una guerra tra Arabia Saudita e Iran sarebbe l'inizio di una catastrofe nella regione e sicuramente non permetteremo una cosa del genere, ha affermato il vice principe della corona e ministro della difesa. I due paesi del resto sono già impegnati a farsi la guerra per interposte persone in Siria e Yemen, mentre anche in Iraq sono forti le tensioni tra gli schieramenti legati alle due potenze della regione. È stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ansari, ad affermare che la scorsa notte l'ambasciata di Teheran a Sana'a è stata colpita da un raid compiuto da jet sauditi, impegnati dal marzo 2015 in bombardamenti contro i ribelli sciiti Houthi, alleati dell'Iran, e a provocare, aggiungiamo noi, centinaia di morti e distruzione. Il portavoce, citato dalla TV di Stato, ha affermato che si è trattato di una violazione delle convenzioni internazionali sulla protezione delle missioni diplomatiche in tutte le circostanze.
Si tratta sostanzialmente della stessa accusa rivolta da Riad a Teheran dopo l'assalto di manifestanti alla sua ambasciata a Teheran e al suo consolato nella città di Mashhad, che ha portato alla decisione di rompere i rapporti diplomatici. È chiaro che Teheran si riserva il diritto di rivalersi in merito a tale questione, ha aggiunto Ansari. Ma da Sana'a, che è sotto controllo degli Houthi, non è arrivata alcuna conferma indipendentemente dell'attacco, mentre l'Arabia Saudita ha detto che sta facendo verifiche in proposito. Teheran ha annunciato anche la decisione di rompere le relazioni commerciali con Riyadh, evitando l'importazione di prodotti sauditi che ammontano a circa 60 milioni di dollari all'anno. I venti di guerra continuano a soffiare.
Continuiamo la rassegna. Il Sole 24 Ore ovviamente parla di Sole 24 Ore, cioè nel senso parla di economia, sempre la Cina di mezzo. Il manifesto invece apre con un riassunto del 2016, il titolo si chiama Siamo a cavallo, dove critica il governo Renzi sul fatto che i numeri che tira fuori servono soltanto a nascondere la realtà. Viene citato, il primo giornale in cui vedo che in prima pagina viene citato ciò che vi abbiamo appena letto, cioè lo scontro in Yemen, Arabia Saudita, Iran. C'è una piccola immagine di Kim Jong-un,
dove al posto... Per il piccolo test che hanno fatto ieri.
Esatto, è stata una cosa molto carina, no? Cioè, dice no, non è vero, sì è vero, cia. Insomma, tutti si sono cagati in mano, soprattutto la Corea del Sud, che ha riacceso gli autoparlanti di propaganda, mentre i suoi cari cittadini pacificamente bruciavano e... auguravano morte ai propri vicini di casa. L'Avvenire, vogliamo leggere L'Avvenire?
Anche no.
L'Avvenire senza più pace è il titolo. Poi si occupano un po' di politica come fanno i bravi democristiani. Sempre la Cina di mezzo. Però la cosa che piace di più sono i collegamenti che alcuni giornalisti cercano di trovare fra ciò che è successo a Parigi, ciò che sta succedendo in giro per il mondo sempre riguardo il sedicente Stato Islamico e ciò che è successo a Colonia durante la festa di Capodanno, cioè il fatto che circa 70 persone, 70 donne hanno denunciato delle aggressioni a livello sessuale durante Capodanno. Che cosa? Non lo sapevi? Non è pervenuto al mio co-conduttore. Ciò e parla di disoccupazione, cala la febbre addirittura. Il Fatto Quotidiano, per finire, finiamo col Fatto Quotidiano perché non c'è nient'altro. Renzi d'Arabia e la rissa dei Rolex d'oro scomparsi. La missione del governo Riyadh, ma chi si è tenuto i regali vietati? Parlano di un fattaccio che sarebbe accaduto fra Italia e Arabia Saudita, cioè una corruzione da parte dello Stato, del governo italiano nei confronti. Vabbè, le so-